Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola, bentornate e bentornati. Sappiamo che, ormai sappiamo, abbiamo imparato che lo spazio leggendario più antico e misterioso di quell'ampia area che si chiama il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale che stiamo attraversando, contiene un vasto paesaggio intellettuale che è stato chiamato il mondo di Janus e che viene presentato, viene narrato come un ambiente acquitrinoso e boscoso, popolato da ninfe e da fauni, così viene anche rappresentato, viene anche dipinto, viene anche raccontato. Perché così anche in realtà si presenta la Valle del Tevere ai tempi della comparsa di quella polis che poi è stata chiamata Roma, proprio come se quella polis e quell'area fosse immersa nel mitico mondo di Janus. Il fatto è che, soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo tema significativo non è mai diventato materia di studio nella scuola, no? Non si comincia mai a studiare la civiltà latina dal mitico mondo di Janus, anche perché c'è stata una rimozione effettivamente nel corso della storia, come abbiamo capito, una rimozione che poi è stata ricostruita nel corso dei secoli. E questo tema è rimasto quasi esclusivamente argomento di ricerca per specialiste e per specialisti, soprattutto di filologia. Ebbene, su questo scenario acquitrinoso e boscoso abbiamo visto comparire negli itinerari scorsi, oltre alla figura di fronte di Janus, il dio che dà il nome a questa cultura, Giano, il dio aborigeno della porta, della chiave, del bastone, sono le divinità che si trovano qui, sono tutte inserite in queste tre parole chiave: la porta, la chiave e il bastone. E poi abbiamo incontrato altri due significativi modelli della mitologia romana delle origini che sono stati importati dall'Ellade: il dio Saturno, il quale si presenta come il nume tutelare della terra, che è approdato in esilio nel mondo di Janus, come ben sapete, dopo essere stato scacciato, secondo la leggenda, dall'Olimpo, assume soprattutto i connotati del dio della distruzione. Il Saturno latino è un dio distruttore, diventa una sorta di alibi da parte dei latini conquistatori. Dire, beh, noi abbiamo Saturno, noi siamo che ci influenza, e quindi se lo costruiscono. Poi abbiamo visto comparire la Dea Vesta, uno dei personaggi mitici più importanti della storia del pensiero umano, e una delle figure mitiche meno citate esplicitamente, ma più evocate in forma allusiva. La divina nutrice, una figura che ricalca i caratteri della dea greca Estia, no? Come sapete, ma che nel mondo di Janus si qualifica perché nasce, come ci racconta Ovidio nei fatti, da una metamorfosi, no? La trasformazione non in dolore della ninfa Carna, una metamorfosi avvenuta, come spesso succede nelle metamorfosi, in un contesto di ambiguità. Vesta si trincera dietro l'autoritarismo perché è la dea, la ninfa Carna, che viene fatta oggetto di violenza da parte di suo padre Saturno e quindi assume un atteggiamento, un carattere, si modifica il suo carattere, subisce delle conseguenze. Ora, noi sappiamo che il pensiero mitico nasce come eco, vedete, di un disagio personale e sociale, e spesso come denuncia in forma allegorica, quindi è necessario imparare a leggere i racconti mitici in termini filologici, di situazioni di ingiustizia, di manifestazioni violente, di disuguaglianze di genere, di mancanza di pari opportunità, di subdole imposizioni. Dietro ai viti ci sono spesso, per quasi sempre, queste situazioni. La Dea Vesta, l'esempio tipico è poi quello della tragedia greca, dove il primo svelamento avviene lì. La Dea Vesta raccoglie in sé tutte le caratteristiche virtuose che la donna romana deve avere: sposa, madre, nutrice, custode del focolare domestico, ma tuttavia conserva nel suo intimo, facendo affiorare tutte le paure del potere nei confronti della natura femminile, l'essenza considerata nefasta della ninfa Carna, una figura giocosa che ravviva il desiderio del piacere, che non può essere soffocato dal dovere, perché il dovere e il piacere, come abbiamo studiato la scorsa settimana, sono situazioni autonome l'una dall'altra, pur interagendo tra loro naturalmente, che vanno vissute ciascuna secondo le proprie regole. Per questo i poteri costituiti, noi abbiamo a che fare con quella solida istituzione che è il Senato Romano, il Senato della Repubblica Romana, pensano una delle istituzioni più solide che ci siano state nel corso della storia, pensano che la Dea Vesta non possa e non voglia essere rappresentata, ritengono che non debba salire sul palcoscenico, visto che abbiamo introdotto il primo genere letterario che influenza la letteratura latina, che è il teatro, no? Come se fosse un personaggio qualsiasi. Potrebbe difatti confessare le sue più intime aspirazioni sul palcoscenico e dar voce ai temi scottanti della condizione femminile. Difatti così fanno gli autori di teatro, alludendo, no? E cosa ci stanno a fare se no? Non c'è nulla di più ambiguo di uno scenario in cui una ninfa viene trasformata in dea purché taccia la violenza subita. Questa è una citazione. Dove la troviamo questa citazione? Ebbene, naturalmente la troviamo nel testo di quel romanzo di cui abbiamo letto ormai un certo numero di pagine in queste ultime settimane, che si intitola Un dramma borghese di Guido Morselli, dove Guido Morselli naturalmente si diverte, tra virgolette, a riscrivere quel dramma iniziale con cui inizia la letteratura latina, che è scomparso e che contiene questi argomenti: l'argomento dell'incesto innanzitutto, dello stupro innanzitutto, del trauma, parole forti, questa rimozione fa sì che poi queste cose continuano a riperpetuarsi, no? Si riproducano, e quindi è chiaro che bisogna alzare il velo e bisogna riflettere su questo, pensa Guido Morselli, un eccellente scrittore ironico e colto, di cui, come sappiamo, quest'anno celebreremo il 15 agosto, i 100 anni dalla nascita, e il prossimo anno celebreremo anche il quarantennale della morte di Morselli, avvenuta il 31 luglio del 1973. Quindi celebrazione, arriveranno delle tante celebrazioni, noi naturalmente anticipiamo perché siamo all'avanguardia, sulla cresta dell'onda. Gli editori, tutti all'unisono, nel respingere la pubblicazione di quest'opera nei primi anni 60 e tutti gli altri romanzi di Morselli, dicendogli ma scriva dei saggi, che la tiratura è più limitata, gli investimenti sono di un certo tipo, i romanzi, se non ne vendiamo almeno 30.000 copie non conviene, no? Noi ci mettiamo a fare questo. E chi li legge questi romanzi così belli ma così difficili? Non c'è un pubblico che è chiaro. Quindi Danna Morselli un consiglio: alleggerisca questo bel romanzo, dicono qui. Tolga tutte le dotte citazioni e i riferimenti mitici che ne appesantiscono il testo. È logico che poi uno si suicida, Cosa volete che faccia? Uno scrittore quando si sente dire questo? È chiaro che ancora oggi gli editori continuano a non capire che i testi si alleggeriscono, tra virgolette, cioè si rendono comprensibili, non con la censura, ma promuovendo l'alfabetizzazione culturale funzionale, no? Chissà se lo capiranno mai che oltre ad occuparsi del mercato è necessario curare anche l'alfabetologia, una parola che non è sul dizionario, ma dovrebbe esserci. Guido Morselli, e noi lo ricordiamo con gratitudine fuori dall'ipocrisia che spesso aleggia sulle celebrazioni, vedrete, ci saranno magari delle celebrazioni, mette in evidenza, sono ottimista, i temi che stiamo incontrando sul sentiero che attraversa il mitico mondo di Janus, come dimostra l'inquietante citazione che rispecchia ancora purtroppo l'attualità che abbiamo ricordato. Non c'è nulla di più ambiguo di uno scenario in cui una ninfa viene trasformata in dea purché taccia la violenza subita. Se stai zitta ti trasformo in dea, ti faccio diventare la regina. Guardate che qui c'è un meccanismo che poi è diventato un meccanismo collaudato per quanto riguarda la gestione del potere. E allora, per prendere il passo su questo itinerario, leggiamo ancora qualche pagina da un dramma borghese di Guido Morselli, facendo attenzione alle allusioni, ai riferimenti culturali e alle citazioni mitiche che servono per dare spessore intellettuale al racconto e che a noi non dovrebbero sfuggire a questo punto, no? Con Ribrezzo, guardate, devo dirvi che questo romanzo, quando è stato pubblicato postumo nel 1978, c'erano già i controllori della scrittura nelle case editrici. Oggi sono di grande, lavorano, il lavoro lo fanno soprattutto questi personaggi. Ha subito lo sfoltimento del testo originale, con la motivazione ufficiale che doveva essere reso più scorrevole, quindi ogni commento è superfluo. Un'altra, un colpo di pistola su Morselli, questa volta non sparato da lui. Ora, per fortuna, a Varese, già da qualche anno, è stata allestita presso la biblioteca civica una saletta Morselli, dove si possono anche consultare i microfilm del fondo manoscritti, che oggi possono servire per ricostruire integralmente i testi dello scrittore. Ora, prima di leggere è necessaria una brevissima introduzione. Sappiamo che il contenuto di questo romanzo si incentra sul rapporto inquietante tra un uomo e una donna, e questa relazione è complicata dal fatto che queste due persone sono padre e figlia, complicato in modo mitico da questo fatto. Questo rapporto si ingarbuglia sempre di più perché Mimmina, la figlia, nel cui personaggio si agitano, come ormai abbiamo capito, le figure della ninfa Carna, il piacere, e anche della dea Vesta contemporaneamente, no? Il dovere, sapendo che il padre la vuole giustamente allontanare da lui, compie un gesto, cioè vuole tenerla e mandarla in un, ad affrontare la sua vita in modo autonomo, compie un gesto in cui simula il suicidio. E questo fatto ci fa riflettere, lo scrittore riflette su questo. Cioè, è interessante il fatto che Morselli, nella pagina in cui leggeremo, considera il suicidio in modo negativo, forse. E quindi ci sono tanti motivi di riflessione. Leggiamo da un dramma borghese di Morselli. Io lo so bene che non dovrei essere sempre così, tante volte ve lo dico, non gli stare sempre addosso, non lo chiamare ogni momento, ci penso, vedi, ed è un pensiero che mi dà una pena, io mi, come si dice, aiutami, mi tormento, ma che ho da saperne? Non importa, sento una tal pena, questo sì. Perché poi penso, per essere diversa io, bisognerebbe che lui fosse diverso. Quando sento quella voce dico, è lui. Lui chi? Tu. Ma no, sono tuo padre, non lui. Hai una maniera di parlare con me che non va. E anche certi atti, certe trovate, sono da riservare ad altri. Quello che ho fatto stasera, si capisce. Ossia, che mi fai dire? Quello che hai fatto stasera è una malattia, uno sproposito, da sconsiderata. Prometti che non farai più niente di simile. L'accidentato dialogo si svolgeva tra lei, immersa nel bagno a 50 gradi, e me, chino sulla barca, e che rinnovavo l'acqua man mano si intiepidiva e traevo buoni auspici sulla sua incolumità dalle gocce di sudore che mi cadevano dalla fronte, nel massaggiarle la schiena e le spalle con quanta forza ho. Mi sono già accorto che tutte le nostre vicende terminano, per buona sorte, in episodi da nursery. Ma all'inizio questa volta c'era un'impennata brutta di lei che mi aveva inquietato parecchio sul serio. Adesso mi sentivo più tranquillo, piegavo all'indulgenza. I capelli color miele alzati sulla nuca, magri dei vapori del bagno e forse ancora della pioggia a cui erano stati amaramente esposti. Mimina badava a promettere e a scusarsi. Si stava asciugando, fasciata nell'accappatoio fino al mento, fumante, fragrante di lavanda. La cura le giovava. Aveva ritrovato la facile freschezza della sua età e mi sembrava, con tutte le sue lagne e le sue manie, un incanto di donna, da farmi pensare rispettosamente che quel tale che la dovrà godere sarà, come fatale, un imbecille, incapace di apprezzarla e di stimarsene. Perdonami, ma mi avevi detto che mi avresti lasciata, mi avevi sgridata tanto, e l'idea che puoi stare senza di me. Che cosa mai, oh Mimmina, Mimmina, che pena, come fai a non disperarti, come sei sfortunata? Il vezzo di commiserarsi, rivolgendo la parola a se stesso, ce l'ha e bisognerà cavarglielo. Ti prego, non devi più, papà. Ma ragazza, dovrai rassegnartici prima o poi. Non vorrai passare la vita appesa ai calzoni di tuo padre. Oh, cominciamo a dire che domattina... No, per carità. Come no? Domattina dico intenzione di andare a pigliare una boccata d'aria. Meditalo in mente. Con questo tempo, nevichi o tempesti, sta certa che vado fuori. Mimmina, come già molti altri, equivoca sulla mia indolenza, mi crede molle, le toccherà ricredersi quando mi conoscerà meglio. Se ieri l'altro avevi la febbre, non c'è che l'aria aperta per farmela passare. Senti figlia, io uso con te una pazienza eroica, in altre circostanze, con altre persone, la mia può sembrare passività. Cosa significa? Inutile spiegarti, con te è pazienza, virtù attiva e tenace. Sì, soprattutto tenace. Ti garantisco, neppure Saturno sarebbe più tenace. Però sappi che la mia caratteristica è di non aver mai ecceduto nella virtù, perché anche la troppa virtù distrugge, ricordatelo. E ora te ne vai a letto, ti copri bene, non ti muovi e mi lasci in pace. Va. Grazie, grazie, sai. No, la camicia te la infili dopo. Avanti, va di là, brigati. E se n'è andata, apparentemente ubbidiente come vesta, come Dio ha voluto, il Dio Saturno, il mento sul petto, la sinistra che stringeva malinconicamente i lembi dell'accappatoio, l'altra levata a fermarsi sul capo e sui capelli, leggiadra senza saperlo, ma non più tanto inconscia di essere per me poco meno che una calamitosa ninfa petulante, soggetta a patir metamorfosi. Non si è mossa dal suo letto e, prima di far notte, ha avuto il buon senso di chiedermi una compressa di aspirina, o più facilmente è stato per agevolarsi il perdono. Da un'ora se ne dorme senza fiatare, a quanto sento attraverso l'uscio rimasto aperto per mia volontà. Poche cose mi trovano intransigente, come il gesto che ha avuto lei. Nell'autunno del 41 si sparse la notizia falsa che la nostra divisione era in apprestamento per l'Ucraina e il mio attendente, napoletano rosso di pelo, stranamente e taciturno, si lasciò portar via due dita della destra dalla ventola del radiatore di uno dei nostri autocarri. Io, accresi la impopolarità di cui godevo tra i colleghi, insistendo perché venisse denunciato, mentre loro preferivano credere a una disgrazia, e assicuro di non averlo fatto in gloria dello spirito militare. Se a quel tempo fossero usate obiezioni del genere, sarei stato un obiettore di buon senso, se non proprio di coscienza. La guerra non mi pareva inumana, inumanamente ingiusta e crudele, anzi umana, troppo umana, e cioè esemplare di quella stupidità di cui solo la nostra specie è capace. Quanto a Salvatore Izzo, disposto a non dargli fastidi se avesse cercato di imboscarsi al deposito di reggimento o in qualche altra parte, l'espediente che aveva scelto mi irrigidì. L'autolesionismo ha del tracottante, pateticamente, e dell'esibizionistico persino quando si occulta, e perciò non merita simpatia. Dalle forme larvate e ingenue al suicidio. Noi possiamo rispettarci o no nell'intimo, ma c'è un riserbo o una decenza che ci si impone verso gli altri, quantunque ci sembri di non doverla noi stessi. Ed è stato spiacevole accorgermi che anche su questo punto io e mia figlia siamo agli antipodi. Dopo, accompagnata la sua amica, ricordate Teresa, vero, no? Mi ero fermato nel corridoio una mezz'ora almeno. Tornato in camera, la tramontana mugghiava e fischiava, sorpresa dalla resistenza che le opponeva a questo scenario di gesto che è il beau rivage. Le imposte sbattevano. Ho chiuso i vetri per fermarle. Sulla balconata, due passi da me, sorge nel buio una figura bianca, immobile, vestita di un velo che la pioggia incollava al corpo. Un personaggio tetro, fatale, un po' comico, da melodramma. Non c'è nulla di più ristretto, sappiamo che è la tipologia della fazione. Sull'attimo però non ho pensato che al guaio che mi stava combinando. Una spinta per cacciarla dentro e ho cominciato a scuoterla per gli avambracci, forte, come si fa con un oggetto riottoso che si ha impazientito. Nina grondava, la camicia e altro non la copriva da strizzare e l'acqua le immollava la testa ruscellandole per le spalle gelate. Senza chiedere spiegazioni, con una prontezza di decisione che mi meraviglia, l'ho trascinata nel bagno, riempito la vasca, ce l'ho buttata quasi in peso. Nessuno mi contesti di essere un padre affettuoso, quanto spesso angustiato, e frattanto, per la prima volta, indignato, sino all'ira e al cordoglio. Un bagno da lessare le aragoste, e a vista d'occhio la persona le si mutava nel colore ocra paonazzo che hanno i neonati, grida, pianti, e io senza badarci a tenerla giù, a manate, dove capitava. Nello sfilarle la camicia direi che sia venuto qualche lembo di pelle. In quel momento, né arresa né compresa, si provava pure a difendersi. Ho fatto così perché volevo diventare più ammalata. Diventare più ammalata, un gergo che non si sa se sia posa o ignoranza o peggio immaturità senza rimedio. Non c'è nulla di più ambiguo di uno scenario in cui una ninfa viene trasformata in dea purché taccia la violenza subita. Sicché non ti sembra d'essere ammalata abbastanza? Di pensieri a tuo padre non gliene dai abbastanza. Vergognati, mi afferrava le mani. Perché non capisci? Perché non mi credi? Mentre prendevo a dettare, ieri sera prima di andare a letto, l'apparecchio mi si è bloccato e non c'è stato verso di rimetterlo in moto. Ho fatto ritorno, dopo anni, alla penna stilografica, alla buona vecchia carta. Macchine da scrivere e altre ci hanno ormai disabituati a questa manualità, ma è grato tornarci e chissà profittevole. penso agli antichi gesti e agli atteggiamenti non solo del braccio e della persona, ma della mente, dell'estro, per chi ci deve contare, della fantasia, alla varietà di troppi e figure che se ne cavano a ornare la nostra arte o il mestiere. Penso al callo sull'indice della destra di cui era fiero Anatole France. Ma dopo un poco già rimpiangevo la mia segretaria di plastica e vetro, quella che mi si posa con garbo sulle ginocchia condiscendente alla mia pigrizia, mi permette il lavoro mentre sto abbandonato nella poltrona, gli occhi chiusi a fissare la sequela del pensiero e il contesto verbale, come deve pur riuscire a fare anche il modesto giornalista routinier. Non si era mai rifiutata, per dirmi. Mi è venuto subito in mente che Mimmina, paurosa anche di questo, ansiosa e gelosa di tutto, avesse trovato modo di privarmene, avesse guastata la macchinetta maneggiandola col pretesto delle sue inutili pulizie. Mi sono riproverato il sospetto e, curioso, io che in queste settimane avrò certo mancato più gravemente, non sono stato esente da rimorso, ciò che non mi era successo ancora. Può darsi mi fossi presto stancato di questo esercizio grafico che mi riesce strano e difficile. Fatto è che un sentimento mi ha staccato dal tavolino e sono andato di là a vederla. Dormiva. Il letto era molto largo e lo illumina la lampada dall'altro lato, una luce sommessa che non dà noia, ma forse per essere più vicina all'uscio rimasto aperto fra noi, lei se ne stava tutta da questa parte, poggiata sul fianco e così all'orlo che era un caso non ruzzolasse. La testa ritratta fra le spalle, i pugni chiusi, stretti alle tempie, si piegava chissà quale minaccia, dalla fronte alla bocca un'espressione concentrata penosamente, quella di una bestiola che aspetta senza potersi muovere il colpo che le è diretto. Non direi che sognasse, non si agitava, il respiro era calmo. Il pensiero che la premeva nel momento di dormire si era fissato nei suoi lineamenti. Paura, senza dubbio. Affannosa anche se rassegnata. Ma quale? Pareva contenta quando ci siamo dati la buonanotte. Aveva capito che non ero più in collera, che desideravo più di lei non tornare sull'accaduto. L'ho guardata a lungo, cercando, e mi sono chinato, le ho toccato pian piano le due mani serrate. Le ero così vicino che il suo respiro mi alitava sulla fronte. Le ravviavo i capelli col dito, meravigliato di saper trovare una carezza tanto lieve, la punta di una ciocca le cadeva sull'occhio, soffiando delicatamente gliel'ho liberato, presumendo di riuscire con la mia vicinanza a rasserenare quel povero dito. Ma era lei lontana, stravolta o insensibile? Pensavo, hai ragione di dire che sei sfortunata. Questa mia tenerezza improvvisa che non mi hai mai conosciuta, che ti renderebbe felice e che forse io non sentirò più così spontanea, non è per te, non la godi. Non senti nulla, tu che sino a un'ora fa eri così aperta, impaziente, ti attendevi da me il tuo bene e te lo inventavi persino e ti mancava. Ricordi quando ieri o l'altro ieri venisti a dirmi mi cerchi, mi chiami? E io ti risposi di no, che mi stavo facendo la barba e non avevo chiamato per niente. Perché? Perché udivi così bene oggi le parole dure che ti ho detto quando ti sgridavo di là in camera mia e parlavo di mandarti per la tua strada? Mi sentivo depresso e senza reazione. Fatti, discorsi, emozioni della giornata convergevano come sassi alla bocca di una tramoggia, resi inerti, opachi, privati di ogni calore. Dopo un po' che ero a letto, ho riacceso il lume per cercare Montaigne. Beh, anche i saggi di Montaigne non potevano mancare. La voce esperta anche di certe umilianti prove che si riserva il nostro fisico è consolatrice. Per disgrazia, il suo libro era rimasto al bagno, dove ho il cattivo gusto di portarlo qualche volta, e mi è mancato anche lui. Il direttore dell'albergo, nel quale mi sono imbattuto in fondo allo scalone, stamattina mi ha rivolto in tedesco un lusinghiero saluto, Io ho fatto notare che parlo italiano, fra l'altro per il buon motivo che sono italiano. Lo volevo ben dire, ha risposto inchinandosi. Solo un italiano poteva essere così premuroso con la sua signora ammalata. Due ore prima l'equivoco mi avrebbe urtato, adesso mi lasciava indifferente. Mentre vedevo laggiù, oltre la bussola vetri, brillare il sole, fuori, all'aperto. Lo stordimento che mi ha preso per qualche attimo non era debilità di convalescente, ma l'affluire improvviso, felice, del mio sangue al cuore e alla testa, in un eccesso di vitalità ritrovata. Subito a sinistra dell'ingresso c'è una terrazza e vi salgono due o tre gradini. Li ho superati di un balzo, corso tutta lunga la terrazza, un salto ed ero di nuovo nel viale. E di qui, per traverso a prati, aiuole e altri viali, ai piedi della collina e poi, appena rallentando, su per un sentiero che si incassa a mezza costa fino alla cima di una prima altura e aperdifiato dall'altra parte al fondo di una conca dove una tribù di felci aspettava, ancora diamantate di pioggia nell'aria verde. Le gambe cominciavano a mancarmi, mi sono lasciato cadere scavalcato per terra. Buona stanchezza, diffusa e riconoscibile, senza traccia alle spalle, al braccio, al ginocchio dei mali presenti o presunti nei giorni scorsi, i nervi serenamente vibrati. Stavo bene, respiravo l'ombra acquosa, le felci intente fra i miei piedi sognavano di far da testimoni a ovidiane metamorfosi che mai rivederebbero. A me piace il mutismo di queste piante rudimentali, arcaiche, aborigine senza enigma, emblematiche di una abissale durata, e nessuno se ne accorge, con tanta gente che va in busca di primordi e di archetipi rimossi da tempo dalle censure. Ne ho messo un rametto nel portafogli, ben attento a non perdere le piccole infrutescenze brune. Chi dice che non sono uno spirito semplice? La felce ai biglietti da visita per me è un legame con l'ur. Guardate, in tedesco questo prefisso ur indica qualcosa che sta prima, i primordi. Avete notato questa frase, no? Emblematiche di una abissale durata e nessuno se ne accorge, con tanta gente che va in busca, da buscar, va in cerca, in spagnolo, va in cerca di primordi e di archetipi rimossi da tempo dalle censure. Beh, qui c'è un riferimento preciso al mondo di Janus, rimosso come altre situazioni emblematiche, situazioni mitiche dalle censure. È chiaro che Morselli è un autore difficile da leggere, Cordova è l'alfabetizzazione culturale funzionale dovrebbe essere lì apposta per far sì che noi ci divertiamo a leggere la letteratura. Vedete, ancora una volta abbiamo potuto constatare come il testo di questo romanzo di Morselli mette in evidenza, con allusioni intellettuali e citazioni mitiche, temi che stiamo incontrando sul sentiero che attraversa il mitico mondo di Janus, a cominciare dall'inquietante citazione che rispecchia ancora purtroppo l'attualità: non c'è nulla di più ambiguo di uno scenario in cui una ninfa viene trasformata in dea purché taccia la violenza subita. Una citazione che, come sappiamo, rimanda ai fatti di Ovidio, che Morselli conosce bene. Morselli utilizza questa citazione dotta ma alquanto appropriata per descrivere in modo molto raffinato la complicata situazione psicologica in cui il padre viene a trovarsi di fronte al tentativo della figlia di farlo sentire in colpa, vedete, perché lui non si concede maggiormente, ma se il padre lo facesse, se oltrepassasse il perimetro, la linea del divieto che delimita i rapporti parentali, ecco che l'amore entrerebbe comunque nella sfera della violenza, sulla quale in modo ambiguo scenderebbe il pesante velo del silenzio. Ora, nel percorrere gli ultimi itinerari di questo viaggio, abbiamo capito che il Senato romano, che dal III secolo a.C. svolge una pressante funzione censoria sulla nascente letteratura latina, vuole condizionare perché un'azione di rimozione non è possibile del tutto, rimuovere del tutto non è possibile, quindi il Senato vuole condizionare la natura dei miti aborigeni del mondo di Janus in funzione delle iniziative imperialiste che lo Stato romano persegue. E l'iniziativa fondamentale intorno alla quale si è strutturata la mentalità ideologica romana è l'occupazione dello spazio circostante, del Latium, no? Mediante la conquista della terra coltivabile, che si presenta come il bene più prezioso in questo momento in cui tutti i rapporti economici sono basati sull'agricoltura. Ora, lo spazio circostante che cade sotto l'imperium dello Stato romano, la cui organizzazione è tutta in funzione della conquista, della distruzione e della ricostruzione ex novo sotto lo sguardo di Saturno, aumenta gradualmente a dismisura secondo piani ben prestabiliti, la cui realizzazione viene delegata all'esercito, che è la struttura fondamentale dello Stato. I piani prestabiliti prevedono che, oltre all'esercito, tutte le istituzioni siano funzionali perché l'obiettivo della conquista sia raggiunto. Guardate, tutti gli uomini che sono cittadini romani svolgono la loro professione, ma hanno anche il loro ruolo nell'esercito. Da quando raggiungono la maturità, quindi nella post adolescenza, fino a 60 anni in cui si viene congedati. E anche le donne hanno il loro ruolo in quell'esercito parallelo che è la famiglia e che deve funzionare allo stesso modo. Il ruolo delle donne è un ruolo che viene equiparato a quello dei combattenti, con tutti i sensi di colpa che si ritrovano addosso, no? Vai, se perdiamo, di chi è la colpa? Se il fuoco si spegne, di chi è la... è chiaro? È codificato per legge. Sono spose, sono madri, sono nutrici, sono custodi del focolare domestico e sono l'incarnazione della Dea Vesta, che è la depositaria di tutte queste buone qualità funzionali alla potenza dello Stato. Peccato che la narrazione mitica e gli studiosi di filologia sono d'accordo nel pensare che i racconti aborigeni sulla figura di Vesta siano frutto della riflessione delle donne sulla loro condizione e siano state loro in origine a crearli. Guardate che questa è la tesi di Virginia Woolf nel famoso trattatello che si intitola Una stanza tutta per sé. Lo abbiamo incontrato, lo abbiamo letto a suo tempo diverse volte. Ebbene, peccato che la narrazione mitica preveda che Vesta sia la ninfa carna trasformata in dea dopo aver subito violenza, e questo fatto, secondo il Senato, non si può e non si deve raccontare. Ora, ma soprattutto questo fatto e il modo in cui questa allegoria ha preso forma non si può e non si deve rappresentare, perché si potrebbe pensare che le buone qualità di Vesta, se Vesta potesse davvero raccontare la sua storia e manifestare le proprie esigenze, ne siano state imposte da autorità, e da autorità questa imposizione sia ricaduta su tutte le donne per le quali Vesta ha da essere il modello. Naturalmente la censura istituita per la sicurezza dello Stato stimola una cosa proibita, diventa più interessante, quindi stimola ancora di più la voglia di trasgressione degli autori, delle autrici e poi degli autori, ma sappiamo che chi ci ha provato a trasgredire ha dovuto recedere, no? A cominciare da Livio Andronico. Difatti nessun testo teatrale che vede la figura di Vesta come protagonista è giunto fino a noi. Si sono salvati in proposito solo i frammenti di un testo, ma di questo argomento ne parleremo strada facendo, perché ci dà anche la possibilità di investire in didattica della lettura e della scrittura nell'ambito della contemporaneità, Allora c'è un testo, no, non c'è un testo, ci sono dei frammenti e vedremo, è un'anteprima. Ora, per andare avanti sul nostro cammino, dobbiamo fare un passo indietro e tornare a riflettere su un tema che abbiamo lasciato in sospeso e che rimanda ad un precedente argomento trattato all'inizio di dicembre dello scorso anno. 8 giorni fa abbiamo incontrato, e se ne ricordate senz'altro, uno dei più importanti autori di teatro della storia della letteratura, Tito Macio Plauto. E per continuare ora la nostra riflessione sull'arte di Plauto, dobbiamo ripetere alcuni concetti studiati 8 giorni fa per riprendere il passo, no? E abbiamo studiato che Plauto, per aggirare la censura, vuole apparire come un autore non originale e quindi sposta in Grecia la scena delle sue commedie, come se le cose scandalose che vengono rappresentate sul palcoscenico potessero avvenire solo là e non a Roma. Per questo Plauto vuole mostrare prudentemente che non compone del suo, ma che traduce in latino copioni greci provenienti dalla cosiddetta Commedia Nuova, in particolare quella dell'ateniese Menandro, amico di Epicuro, considerato il più importante autore di teatro del periodo ellenistico, che noi abbiamo incontrato ad Atene nel viaggio dell'anno 2009-2010, forse ve ne ricordate, lo si può ripassare. Sappiamo però che Plauto non traduce alla lettera i testi del teatro greco, naturalmente. Per lui tradurre versere in latino significa realizzare un rifacimento, attuare una riedizione estremamente libera e creativa del testo originale, facendo emergere il proprio stile. Difatti Plauto utilizza uno stile pieno di coloriture vivaci, bizzarre, fantasiose, fino al delirio, no? Uno stile molto diverso da quello ateniese usato da Menandro. Il teatro di Menandro è serioso, compassato, austero, la comicità è caustica. Plauto utilizza gli intrecci del teatro ateniese e combina liberamente tra loro scene provenienti da commedie diverse, aggiungendo però episodi e personaggi per i quali inventa con grande fantasia nomi greci. Plauto scrive le sue commedie in versi latini, dunque il suo teatro appartiene al genere della poesia, una poesia sperimentale che ha una sua spiccata originalità, e ancora oggi si parla di lirismo plautino, e il lirismo, come sapete, prevede la musica, prevede il canto. Difatti nelle commedie di Plauto, noi questo argomento lo conosciamo già, è molto frequente che un personaggio ad un certo punto si metta a cantare un canticum, no? Con accompagnamento musicale di flauti, di tibie, esibendosi in una vera e propria aria da operetta, se non proprio da melodramma, una serenata. Noi sappiamo anche che nei testi dei Cantica Plauto inserisce più facilmente le sue allusioni sui temi di carattere politico che, se non fossero ben occultate, cadrebbero sotto la scure della censura e lui dovrebbe chiudere bottega. Ora, la censura, tutti sanno che c'è la censura, ma fanno finta di non saperlo, è più prudente far finta di non saperlo. Vieta di nominare Vesta se non in chiave religiosa, cioè nell'ambito dei culti tradizionali, no? Noi questa situazione la capiamo perfettamente se paragoniamo Vesta alla figura di Maria di Nazareth, no? Alla Madonna. Queste due figure non sono così distanti l'una dall'altra perché si sono sovrapposte. Difatti, quando si porta in scena il personaggio di Maria di Nazareth, si usano sempre delle precauzioni, no? Per non urtare la sensibilità religiosa. Spesso si è fatto in modo provocatorio, e naturalmente sono sorte discussioni, censure. E allora Plauto, con grande abilità linguistica, per evocare la dea Vesta, ricorre ad espressioni allusive, e noi sappiamo che l'allusione, iconos in greco, è una situazione che fa riflettere, che predispone alla ricerca. La scorsa settimana, come ricorderete, per fare un esempio in proposito, abbiamo letto un frammento tratto dal testo della commedia intitolata Curculio. Ricordate? Una delle più celebri della produzione plautina. Dobbiamo tornare su questo argomento, perché non abbiamo finito di dire tutto quello che dobbiamo dire, e le cose vanno fatte un po' col contagocce, una per volta, perché sennò non le elaboriamo per bene, non le digeriamo per benino. Questo frammento si conclude del Curculio, si conclude con un famoso cantico, come ricordate, intitolato La canzone dei chiavistelli, è molto famoso. Sapete che Curculio significa gorgoglione. Gorgoglione è il nome popolare di un germe del grano, un parassita che fa carbonchiare il grano. Anche qui troviamo un servo scaltro di nome Curculio, Gorgoglione, le trame delle commedie di Plauto si assomigliano tutte, ma l'abilità di quest'autore non sta tanto nelle trame riprese dal teatro ateniese, ma dal modo in cui vengono messe in scena. Curculio, Gorgoglione, è un parassita, ma sa escogitare tutta una serie di raggiri per procurare al proprio giovane padrone Fedromo i denari necessari per riscattare, no, lo sapete, la bella cortigiana Planesio, di cui è innamorato. La fanciulla è di proprietà di uno sfruttatore che ha già promesso di venderla ad un soldato sbruffone. I raggiri naturalmente funzionano e servono per giungere al lieto fine plautino, che cosa più triste non c'è nel teatro che il lieto fine plautino. Ma sul testo di questo frammento, e in particolare su due parole di questo frammento, dobbiamo continuare ancora a riflettere in chiave filologica, anche per capire come si sviluppa il processo di integrazione imperniato sull'ambiguo rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina. Ora, rileggiamolo il testo della canzone del Canticum dei Chiavistelli, dal primo atto della commedia di Plauto intitolata Curculio. L'innamorato Fedromo, come sapete, non indirizza la sua serenata alla propria bella, ma ai chiavistelli della porta della casa, e qui ci sono tutte le parole chiave del mondo di Janus, le prime, le più importanti, quelle, le colonne che tengono su tutto l'armamentario mitico del mondo di Janus, dove la fanciulla è rinchiusa perché si aprano magicamente e lui la possa toccare. E leggiamo la serenata dal Curculio di Plauto. Chiavistelli o chiavestelli, in latino fessuli vestuli, che piacere salutarvi, io vi amo e bramo e prego, io vi supplico d'aprirvi, il mio amore secondate e in mio onore un ballo fate, sobbalzate, vi scongiuro, fate uscire la fanciulla che mi succhia tutto il sangue, tanto l'amo, sono esangue, ma lo vedi come dormono questi 10 chiavistelli, sono fermi come mummie e non volano come uccelli, del mio bene non vi importa, sconvenienti chiavestelli, ma che sento, che succede, che sussurra questa porta, zitto, zitto, servo sciocco, e chi parla? Muto son come un allocco, sento un piccolo stridore che diventa un bel rumore, finalmente i chiavestelli preferiscono al dovere la canzone del piacere. Guardate sul punto 1 del repertorio, la serenata che si trova nel primo atto della commedia di Plauto intitolata Curculio ha preso il nome di canzone Canticum dei Chiavistelli perché, con una brillante invenzione tipicamente plautina, l'innamorato Fedromo, come sapete, non indirizza la sua serenata alla propria bella, ma ai chiavistelli della porta della casa dove la fanciulla è rinchiusa. Guardate, il termine chiavistelli viene reso in latino da Plauto con la parola pessuli, ed è evidente che questa parola allude alla chiave e alla porta, due simboli che richiamano insieme al bastone la figura diventa. Quindi c'è un richiamo che chi ha orecchie per intendere intende. Guardate, non solo Plauto affianca alla parola pessuli come rafforzativo ritmico il termine vestuli. Guardate, questo vocabolo, ecco, per capire Plauto bisogna entrare nelle parole, è un vocabolo inventato da Plauto, cioè Plauto è un grande inventore di termini, di parole, è un vocabolo inventato. Dice, ma allora non vuol dire niente? No, attenzione, vuol dire come? È un vocabolo che richiama il nome della dea, Vestuli, no? Ma che lo scrittore vuol far sembrare derivato dal verbo vestio, che significa vestire. E quindi, attenti, l'espressione Vestuli Vestuli, se il censore di servizio indaga in proposito, no? Potrebbe essere semplicemente tradotta i chiavistelli che vestono la porta. Difatti, se Plauto venisse chiamato dal censore, lui dice, cosa c'è? Pessuli, vestuli, vuol dire chiavistelli che vestono la porta, no? Cosa ho detto di strano? Non ho detto niente di strano. quindi, no, sembra che, ma io non volevo mica dire questo. Mentre l'autore ha l'intenzione di creare un gioco di parole, il gioco di parole che in principio c'è il gioco di parole, diceva qualcuno, e quindi un gioco di parole che in italiano potrebbe suonare chiavestelli, appunto, no? Come se dicessimo con la traduzione deve essere, come con il quale si allude al fatto che vesta. Il modello della sposa, della madre, della nutrice, della custode del focolare domestico ha la chiave della dispensa che sta dentro casa, ma non ha la chiave di casa. Questo canticum contiene, come prescrive la legge, il Senato romano decreta su tutto, per questo canticum contiene quindi un'allusiva connotazione di carattere politico, vedete, e inoltre il verbo con cui il giovane Sedromo introduce il suo canto è ocentare, guardate che letteralmente significa cantare contro, e che Plauto prende dal dizionario della magia, cambiandone però il senso, e di conseguenza l'innamorato, mentre canta la serenata ai chiavistelli che tengono prigioniera la sua amata perché finalmente si aprano per magia, tenta anche contemporaneamente di forzare l'ordine sociale che rinchiude le donne proprio per favorirne la compravendita. Come dire, liberiamo Vesta dalla soggezione e mettiamola in condizione di dire quello che pensa e di fare ciò che desidera sia meglio per lei, cosa che le donne romane non potevano fare. Ora, secondo voi, quali parole Vesta, se potesse farlo, associerebbe al suo ruolo di sposa, di madre, di nutrice e di custode del focolare domestico? Cioè, quali altri termini, almeno uno per ciascuna, vi fanno venire in mente le parole sposa, madre, nutrice e custode? Beh, scrivetele, bastano quattro parole. Io me le sono fatta questa domanda, cosa ti fanno venire in mente a te queste parole, mi sono chiesto. Beh, la parola sposa mi fa venire in mente un barattolo di cetrioli della Germania e della DDR. Mi chiedete perché? Perché è il prossimo compito questo. Madre mi fa venire in mente la parola dentiera. Nutrice mi fa venire in mente il nome di Françoise, che è una cuoca sublime nella recherche di Proust. E custode mi fa venire in mente un romanzo di una scrittrice giapponese che si intitola La cartella del professore. Beh, e fatelo anche voi il vostro esercizio. Queste parole faranno venire in mente altre parole. Plauto allude, io ho fatto il mio compito, fatelo anche voi. Plauto allude ad un interrogativo inquietante che nessuno osa porsi pubblicamente nella società romana. Che differenza c'è tra la condizione di una sposa romana e quella di una cortigiana greca. Sono entrambe prigioniere, la sposa romana è sottomessa al dovere, la cortigiana greca è funzionale al piacere, e tanto i doveri quanto i piaceri non possono germinare nella sottomissione, ma bensì devono fiorire dall'autonomia e dalla presa di coscienza di una persona. L'allusione di Plauto alla figura di Vesta, ma tutte le più svariate allusioni plautine di natura politica, è indirizzata a far riflettere sulla privazione dell'autonomia personale, cioè sulla negazione del diritto dovere all'autonomia, e nella società romana viene esercitata questa negazione sulle categorie subalterne, in primo luogo sulle donne e sugli schiavi. E il colpo di teatro si ha quando alla fine l'innamorato ci riesce davvero, ma solo in modo magico, sottolinea ironicamente Plauto, perché naturalmente vuol dare questo senso di magia alla commedia per dire vabbè, qui c'è la magia, quindi no, tutto è, questo è il gioco del teatro, no? E con il canticum, cantando contro nel senso che bisognerebbe, cambiare le leggi, allude Plauto, non fare un'opera di magia. E quindi a far aprire la porta. Ma l'aspetto tragico della commedia plautina, come sapete, è che il lieto fine, in tutte le commedie di Plauto, scrive Cicerone, c'è la provocazione del lieto fine. Il lieto fine non è determinato dall'equità, dall'onestà, dalla correttezza, dalla rettitudine, da scelte autonome, tutte virtù sbandierate sistematicamente e luse altrettanto sistematicamente, ma è indotto da intrighi truffaldini, da furberie, tipiche di una società malata che non sa tenere nella giusta considerazione né il dovere né il piacere. Difatti ritorna Curculio con i soldi, e lui racconta come ha fatto a racimolare questi soldi, in modo che il fanciullo può comperarsi c'è il lieto fine, ma è chiaro che è un lieto fine molto amaro. Ora quindi Plauto va considerato un saggio autore di teatro nel momento in cui allude al personaggio di Vesta, un personaggio mitico che ha avuto e ha tuttora nella storia della letteratura e del pensiero umano sul piano antropologico, sociale e politico una grandissima rilevanza, perché le caratteristiche della figura di Vesta rappresentano la manifestazione dei vari aspetti che riguardano un argomento fondamentale della storia della cultura, il tema della questione femminile. E senza studiare il problema, l'affare Vesta, ecco, la questione femminile ancora rimane lì, ecco, non dovrebbe rimanere lì a livello di slogan o di intenzioni, no? Di buone intenzioni, ma deve entrare, deve radicarsi nella cultura. Il personaggio di Vesta, senza mai essere citato esplicitamente, per evitare grane con la vigile censura romana, aleggia sulla letteratura latina delle origini e si presenta spesso, pur emergendo da un dettaglio, venendo fuori da un gioco di parole, in tutta la sua tragica complessità. Perché adesso dobbiamo ancora tornare a riflettere sulla canzone dei Chiavistelli e sul gioco di parole in essa contenuto che riguarda i termini pessuli e vessuli? Perché non abbiamo ancora detto tutto, dobbiamo ancora prendere il passo in funzione della riflessione filologica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il termine pessuli, che significa chiavistelli, è una parola che potremmo definire dialettale, perché anche se ormai nel III secolo a.C. è entrata nel vocabolario romano, la sua radice viene dal bacino linguistico umbro, lo stesso in cui è cresciuto Plauto, e lui fa sistematicamente uso di termini popolari provenienti dai dizionari delle culture dei popoli italici, sconfitti e distrutti dai romani, e li fonde con il greco della tradizione ellenistica, creando una miscela intellettuale, un'integrazione di termini, una contaminazione culturale che dà dei risultati straordinari. E Per poter fruire pienamente di questo divertente linguaggio bisognerebbe conoscere non solo il latino, ma anche l'evoluzione della lingua latina nel corso dei secoli. Ora, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo accantonare il tema, dobbiamo metterlo da parte o rimuoverlo, assolutamente. Dobbiamo riflettere in funzione di quello che sta nelle nostre possibilità di riflessione. Il termine Vestuvi si allude in modo sonoro al nome della dea Vesta, ma che Plauto dichiara essere una licenza poetica che rimanda al verbo vestire. È una parola inventata, guardate, è un rafforzativo, è una sorta di intercalare che si inserisce nel verso cantato come se fosse un la la la, un ye ye ye, un zum papà, no? Cioè, difatti, l'attore che canta pronuncia in modo ritmato queste parole. Pestuli, vestuli, è chiaro? Perché naturalmente è il gioco di parole, il gioco scenico. La censura, tutti sanno che c'è la censura, fanno finta di non saperlo per evitare grane, vieta di nominare Vesta, e allora Plauto, con grande abilità linguistica, vedete, costruisce l'allusione creando un vero e proprio linguaggio latino che ha positivamente condizionato la storia del teatro, della letteratura e del pensiero umano. E per fare questo ricorre alle parlate dialettali, al glossario popolare, all'invenzione di parole nuove e all'efficacia della lingua greca. Questo modo di operare, mescolando insieme tutte queste cose, ha fatto scuola nell'ambito della didattica, della lettura e della scrittura. Beh, inventate una parola o più di una che alluda a un tema che vi sta a cuore e scrivetela, no? Io per esempio prima ho citato la parola alfabetologia, questa è una parola che non sta sul vocabolario, anche se ha un suo significato, allude a qualche cosa che dovrebbe entrare in gioco subito, immediatamente, da questa sera, in funzione del, in questo paese, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. È doveroso continuare a fare una riflessione sul linguaggio e sullo stile di Plauto, perché potrebbe capitare a chiunque di noi di assistere alla rappresentazione di una sua commedia e senza l'ausilio dell'alfabetizzazione culturale funzionale può risultare un'esperienza ostica, perché non è facile il linguaggio plautino e di solito quello che è più significativo sfugge. Ora, le commedie di Plauto, anche perché non è facile metterlo in evidenza, bisognerebbe fermare sulla scena al teatro e spiegare. È chiaro che ci vorrebbe un teatro ragionato, no? Un teatro di riflessione, in cui a un certo punto gli attori si fermano e arriva una commentatrice o un commentatore e fa dell'alfabetizzazione. Questo succederà in futuro, poi quando noi lo pensiamo ora, quelle cose pensate, le commedie di Plauto, non sappiamo se per l'uso provocatorio dell'allusione, che potrebbe essere un espediente creato più per divertire se stesso, i suoi attori e la minoranza più colta degli spettatori, hanno avuto un notevole successo di pubblico a Roma, e per questo motivo la censura lo tiene d'occhio e lui, come sappiamo, prende comunque bene le sue precauzioni. E Plauto anticipa nel prologo, difatti, delle sue commedie le linee essenziali della vicenda e quasi sempre mette le mani avanti facendo dire al prologo, e questo lo fa, che l'autore non ha fatto altro che vertere barbare, cioè tradurre da una lingua straniera, dal greco, e quindi non è colpa sua, ci saranno delle allusioni o delle cose sgradite. Io ho tradotto, volete che noi, il Senato vuole che si guardi alla Grecia, ho portato sul palcoscenico il mondo greco, il mondo di Atene, dove avvengono tutte queste sconcerie, e poi cosa potevo fare d'altro? no? È Werther Barbare, tradurre da una lingua straniera, eccetera, cita anche la fonte, di solito dichiara il nome dello scrittore greco di cui dice di aver tradotto, prendetevela con lui, e lui fate arrivare un avviso di garanzia a lui. In realtà è universalmente riconosciuta la grande autonomia di Plauto dalle fonti e in generale dagli schemi della commedia greca. Il poeta Plauto ha un suo stile completamente originale, che poi diventa inconfondibile. Ora, lo squilibrio di certe parti del testo delle commedie plautine rispetto ad altre, la mancanza di coerenza e di originalità nell'azione scenica, indicano che l'interesse di Plauto non è rivolto all'intreccio. L'intreccio è più o meno sessuale. A Plauto le trame interessano relativamente, e più delle volte esso ricalca schemi stereotipati, la rivalità amorosa tra due personaggi, un vecchio e un giovane, per esempio sta qui nella Vinaria, quella che mi è capitata in mano mentre scartabellavo oggi, che abbiamo già citato un po' di anni fa, la Vinaria di Plauto, e il riscatto di una cortigiana in possesso di uno sfruttatore da parte di un innamorato, scambi di persona, equivoci, improvvisa soluzione di situazioni apparentemente inestricabili e altrettante repentine rivelazioni di identità, quella che si chiama lagnizione, come quando, quasi per miracolo, uno schiavo è riconosciuto come uomo libero, o la trovatella figlia legittima, o la cortigiana donna virtuosa, o quando gemelli che ignoravano la reciproca esistenza si ritrovano. E quindi nelle commedie di Plauto il lieto fine di carattere consolatorio è scontato in un alone di malinconia. I personaggi sono quelli tipici della commedia greca, che continuano ad esistere in quella che in età moderna è stata chiamata commedia dell'arte: il vecchio libertino, la dama raffinata, il giovane sempre innamorato, scavezzacollo e squattrinato, la cortigiana interessata ma in fondo buona, lo sfruttatore avido, il soldato sbruffone che narra gloriose azioni militari compiute solo con fantasia, il parassita pigro ma pieno tuttavia di spirito e di iniziativa per procurarsi un pranzo, e poi i cuochi, i mercanti, gli artigiani e anche donne e uomini onesti, pieni di buon senso, che fanno da contrasto agli individui corrotti. Ora, il personaggio teatrale tipico di Plauto, che emerge su tutti gli altri, è quello dello schiavo, che di solito la commedia gira intorno a quella del servo, e vabbè, poi è chiaro, no? E qui ci sarebbe da aprire, no, uno scenario enorme, no? Sul servo, su Arlecchino servo di due padroni, su Pulcinella servo di un determinato ambiente, fino avanti, fino ad oggi, passando per il Leporello di Lorenzo da Ponte, musicato da Mozart. E lì capite benissimo la figura intorno allo schiavo, intorno al servo, è il vero protagonista della commedia plautina. E questa è un'altra allusione satirica che canta contro, vedete, un sistema politico che sbandiera la parola libertà. I romani si vantavano di esportare la libertà, erano arrivati in Grecia dicendo: vi abbiamo ridato la libertà, ma che si presenta e agisce poi invece come una dittatura militare. Lo schiavo è quello che ordisce intrighi uno dopo l'altro, che risolve i problemi con spregiudicata fantasia, con coraggio, con inesauribili trovate, ed è una fonte continua di risate che dovrebbero non essere fine a se stesse, ma dovrebbero far riflettere il pubblico. L'esempio più brillante di servo furbo e smaliziato è rappresentato da Pseudulus, il mentitore, il personaggio principale dell'omonima commedia che abbiamo citato tramite Cicerone a proposito della datazione delle opere di Plauto, una di quelle che viene più rappresentate insieme al Miles Gloriosus, il soldato fanfarone, e alla Vinaria, alla Casina e ad altre commedie. E guardate sul punto 3 del repertorio, che cosa ci riserva una commedia di Plauto se andassimo a vederne la rappresentazione oggi a teatro? Beh, la prima sensazione che si ha è che le commedie di Plauto non contengono satira di costume o ammiccamenti alla vita contemporanea romana, e ci si rende subito conto che non contengono l'atteggiamento pensoso e malinconico dell'ateniese Menandro, che lui dice di tradurre. Successivamente, e lo vedremo strada facendo, emergerà nel teatro romano dopo Plauto anche questo atteggiamento pensoso e malinconico, che è anticipato da Plauto nel lieto fine delle sue commedie. Il lieto fine delle sue commedie anticipa quell'atteggiamento pensoso e malinconico che arriverà dopo nel teatro. Il mondo teatrale di Plauto è quello della farsa popolaresca, incalzante e aggressiva, corposa e grottesca, fatta di cinismo spregiudicato e di assoluta amoralità, in cui si fanno largo solo gli astuti e gli imbroglioni. Quello che conta è raggiungere lo scopo prefissato, il fine giustifica il mezzo. Che vogliamo far cadere il governo ora che non abbiamo ancora la pensione? L'autore di personaggi che abbiamo visto ora sono plautini, ma nel senso proprio più deteriore del termine. L'autore non si cura minimamente di dare valutazioni etiche o messaggi esistenziali. Tanto quello che succede sul palcoscenico sta avvenendo in Grecia, no? È là che sono corrotti, e questo fatto deve risaltare in modo evidente. Il ritmo incalzante dell'azione scenica serve anche perché le eventuali allusioni scivolino meglio tra una battuta e l'altra. I personaggi più riusciti di Plauto sono quelli moralmente condannabili. Risalta la spassosa e cinica malvagità, per esempio, dello sfruttatore Baglione nello Pseudolus, il mentitore, una tra le commedie più rappresentate, o la vanteria senza limiti del soldato nel Miles Gloriosus, il soldato Fanfarone, la commedia di Plauto che ha avuto l'eco maggiore nella produzione comica di ogni epoca, è stato rifatto e via moltissime volte. Plauto vuol far credere che i testi delle sue commedie non si basino su presupposti culturali o filosofici. La parola greca filosofia poi faceva subito drizzare le antenne della censura, né su problemi psicologici di tipo familiare. La famiglia romana non ha problemi, è perfetta perché ognuno rispetta disciplinatamente il proprio ruolo codificato per legge. Quindi, e lo scrittore dichiara ad alta voce che vuole solo far divertire il pubblico. Divertire il pubblico nel III secolo a.C. nell'area latina, guardate, non era una cosa facile, perché vere e proprie strutture teatrali, come quelle della Magna Grecia, non esistevano ancora. A Roma non ci sono né teatri né biblioteche, tutto in funzione della conquista. I palcoscenici venivano montati in una piazza, di solito occupata da un mercato, con il pubblico che stava in piedi e perciò più facilmente soggetto alla distrazione. Nei testi di Plauto c'è ogni tanto l'invito scherzoso che gli attori rivolgono agli spettatori di seguire la rappresentazione in silenzio, mantenendo l'ordine e l'attenzione, e questo fatto aiuta a capire quale doveva essere l'atmosfera delle rappresentazioni teatrali in area latina. Gli attori, quello nel ruolo dello schiavo in particolare, dialogano spesso con il pubblico, gli chiedono di aiutarli se si sono cacciati in una situazione pericolosa, o chiedono consiglio sul da farsi, raccontano ciò che sta accadendo dietro le quinte. Nasce così il cosiddetto metateatro, cioè il teatro nel teatro, per tenere attento il pubblico. Avete assistito a rappresentazioni di teatro in piazza o per strada? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Sapete che nel mese di luglio ad Avignone, una città dove siamo stati molte volte in questi anni, si tiene un famoso festival teatrale che investe i molti piccoli teatri, le vie, le piazze di questa bella città provenzale che ha ospitato anche i papi. Informatevi sulla rete. Quindi oltre alla rassegna di Sarsina, dove ogni anno c'è una rassegna plautina, c'è anche il Festival del Teatro di Avignone. È un'esperienza significativa da fare. Avignone è una città che ha mantenuto decine di piccoli teatri dove dentro ci stanno poche decine di persone e dove vengono rappresentate ogni sera contemporaneamente decine di rappresentazioni e poi anche fuori all'aperto, quindi la grandezza di Plauto è dovuta soprattutto alla sua versatilità linguistica. Il latino di Plauto è una lingua di integrazione culturale, di contaminazione intellettuale che amalgama insieme allegorie provenienti dal mondo mitico delle origini, termini dialettali e popolari, parole inventate di sana pianta, parole greche della tradizione ellenistica. Quindi vedete, è proprio un'opera di contaminazione e di integrazione nel vero senso della parola. Anche se la traduzione non ha la stessa resa della lingua originale, ora leggiamo il celebre dialogo tra Baglione e il Cuoco, un brano che per la struttura narrativa e l'inventiva linguistica è diventato un modello sistematicamente utilizzato non solo nella scrittura teatrale ma anche nella prosa. Penso ad esempio a Giovanni Boccaccio e al testo delle novelle del Decameron. Ma ora non possiamo allontanarci dal nostro sentiero, rincontreremo il Decameron per un altro motivo quest'anno, ma comunque tenetelo a mente questo fatto. Poi quando entreremo nei territori dell'età di mezzo incontreremo anche Giovanni Boccaccio e Certaldo. Ora, il brano del dialogo tra Baglione e il Cuoco è tratto dalla seconda scena del terzo atto della commedia che più volte abbiamo citato, intitolata Pseudulus, il mentitore, dove troviamo il Lenone Baglione. Lenone significa sfruttatore e Baglione è un cinico e malvagio profittatore, alle prese con un cuoco che lui ha assunto di manavoglia, il quale non è meno imbroglione e profittatore di lui, quindi c'è sempre un duello in Plauto tra personaggi equivoci. Leggiamo quindi dal Pseudulus di Plauto. Chi dice mercato dei cuochi dice una sciocchezza, perché quello non è un mercato di cuochi, ma un mercato di ladri. E sì, se io avessi preso solenne impegno di cercare un cuoco birbone, non avrei potuto condurne qua uno più birbone di quello che conduco. Chiacchierone, borrioso, insulso, inetto. Già, non può essere che questo il motivo per cui Orco non ha voluto prenderlo con sé, perché qui sulla terra ci fosse qualcuno che cucinasse per i morti. Soltanto lui può cucinare delle vivande di loro gusto. Se l'opinione che avevi di me è questa che vai sbandierando, perché mi hai ingaggiato? Per mancanza di scelta, non ce n'erano altri. Ma se eri davvero un bravo cuoco, perché te ne stavi seduto tutto solo là al mercato? Te lo dirò io, è per l'avarizia della gente che sono stato messo da parte, non per colpa mia. Come può essere? Te lo spiegherò. Quando vengono a ingaggiare un cuoco, non ce n'è uno che cerchi il migliore e il più caro. La gente preferisce prendere quello che costa meno. Ecco perché oggi me ne stavo seduto tutto solo al mercato. Si diano pure per una dracma coi morti di fame. Quanto a me nessuno riesce a farmi alzare per almeno 2 dracme. Io non ammanisco un desinare come gli altri cuochi che si servono ammanniti nei loro piatti degli interi prati, che prendono i convitati per buoi e presentano loro delle erbe acconciando queste erbe con altre erbe e ci cacciano dentro coriandolo, finocchio, aglio, macerone, vi aggiungono romice, cavolo, bietola, blito e ci sciolgono una libra di lasepizio. Si pensa della senape, quella maledetta senape che fa racclimare gli occhi di quelli che la pestano prima che abbiano finito di pestarla. Simili individui, quando cucinano un desinare, al momento di condirlo, non lo condiscono con condimenti, ma con strigi, capaci di divorare gli intestini dei convitati ancor vivi. Ecco perché gli uomini conducono un'esistenza tanto breve su questa terra. Quando si pensa che ammassano nel proprio ventre erbe simili che ti fanno venire i brividi anche a nominarle e non solo a mangiarle, delle erbe che le bestie non mangiano, gli uomini le mangiano. E tu usi dei condimenti divini che hanno il potere di allungare la vita agli uomini per biasimare quegli altri condimenti? Dillo pur forte. Potranno vivere anche 200 anni quelli che mangeranno le pietanze che avrò ammannito io. Quando nelle mie casseruole io ci ho cacciato dentro il cicilendro, il cepolendro o la secaptide, per tutti i nomi inventati, si mettono subito a bollire da sé. Questi sono i condimenti per animali, per gli animali di Nettuno. Quanto agli animali terrestri, li condisco col cicimandro e la falopside e la cataratria, che Zeus e gli dei tutti ti fulmino con tutti i tuoi condimenti e con tutte le tue menzogne. Lasciami parlare, via, parla e vai malora. Quando tutte le cassaruole bollono, io le scopro tutte. Il profumo si leva al cielo con le gambe a penzoloni. Il profumo con le gambe a penzoloni. Mi sono sbagliato senza accorgermene. E qui c'è l'antisegnano di quella a cui hanno pagato la casa senza accorgermene. E cioè, con le mani penzoloni, volevo dire, con quel profumo Zeus ci pranza tutti i giorni. E se non vai a cucinare da nessuna parte, con che diamine pranza Zeus? Va a dormire senza aver pranzato, va a letto senza cena, va in malora. E per queste baggianate oggi dovrei darti 2 dracme? Ti ci mando io a letto senza cena. Eh sì, confesso di essere un cuoco carissimo, ma faccio in modo che il mio servizio appaia adeguato al prezzo dove vado a lavorare, a rubare, vorrei dire. Pretendi forse di trovare un cuoco che non abbia gli artigli di un nibbio o il becco ricurvo di un'aquila? E tu pretendi forse di andare a cucinare da qualche parte senza che ti rinserrino gli artigli e ti raddrizzino il becco ricurvo mentre cuoci il desinare? Vedete, la lingua di Plauto è un capolavoro, cioè è una delle lingue più versatili e ricche della letteratura latina, e ha costituito un modello che, come abbiamo detto, è andato ben oltre la letteratura latina. Ora, di questi brani in Plauto divertenti, significativi, ce ne sono molti, ma no, bisognava fare delle scelte precise. E questa affermazione, guardate, si collega ad una riflessione che noi abbiamo fatto qualche settimana fa, all'inizio di dicembre dello scorso anno. E questa riflessione la dobbiamo completare perché ci porta sul piano della didattica della lettura e della scrittura. Sappiamo che la maggior parte dei più significativi scrittori latini non sono romani, no, ma sono originari delle province conquistate. Questo vale anche per Plauto, e questa situazione ha influito sullo sviluppo dei virtuosi processi di integrazione e di contaminazione culturale che hanno giovato alla formazione della lingua latina e all'evoluzione della letteratura latina. Non esisterebbero la letteratura latina e non sarebbe comparso neppure il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale se non ci fossero stati, a cominciare dal III secolo avanti Cristo, processi di integrazione tra culture diverse ed esperimenti, peraltro ben riusciti, di contaminazione linguistica. La contaminazione culturale è sempre stata un fatto positivo, quindi andrebbe incentivata e curata, non si può fare così a caso. Va fatta con delle programmazioni di vasta portata. Questo fatto, visto che la nostra lingua nazionale deriva dal latino, visto che ci sono le lingue neolatine che nei secoli hanno colonizzato il mondo, ha influito anche, e se non ci si riflette non ne siamo consapevoli, sulla conformazione della nostra mente, sul nostro modo di parlare e di scrivere. Le lingue sono frutto di inventiva, di investimenti di intelligenza, e sono esercitazioni e manifestazioni di creatività, e la storia dei loro processi di formazione condiziona il nostro modo di essere. Ora, l'incontro con il teatro di Plauto rimanda quindi anche al grande tema dell'invenzione della lingua, della creazione delle parole, dell'ideazione del linguaggio scritto, che è un tema interessante e fondamentale per la nostra vita di relazione. E Plauto, per quanto riguarda la formazione della lingua attraverso l'integrazione e la contaminazione tra culture diverse, dà inizio ad un'operazione intellettuale, anche se da questo termine lui prenderebbe le distanze. Operazione intellettuale è un termine che non piace al Senato della Repubblica Romana, che ha uno sviluppo molto significativo, un'evoluzione che nei secoli non si è mai arrestata e che tuttora non si arresta. Ricordate quando qualche settimana fa abbiamo studiato che Tito Livio, tra Plauto e Livio ci sono due secoli di differenza, Livio lo abbiamo già incontrato, ma viene 200 anni dopo rispetto a Plauto, no? Tito Livio viene criticato perché scrive in un latino contaminato dall'inflessione padovana, no? È nato, cresciuto lì, lì torna da vecchio, e qualcuno osserva che ha un modo di parlare che non è quello di un romano di Roma, diremmo oggi. Guardate, questa è un'osservazione intelligente, il personaggio che fa questa osservazione noi lo incontreremo a primavera. Ebbene, capite che il tema della contaminazione linguistica aveva, meno male che ha fatto questa osservazione questo personaggio, perché è un punto di riferimento, è una presa d'atto, no? Delle operazioni di integrazione, di contaminazione culturale che ci sono, no? Il tema della contaminazione linguistica aveva ormai fatto sì che si aprisse un acceso dibattito culturale, una vivace discussione in proposito. Questo dibattito appassionava coloro che si occupavano di letteratura. A Roma nascono dei circoli culturali in proposito, noi li visiteremo strada facendo a primavera, quasi alla fine di questo viaggio, perché è un fenomeno interessante. E questo dibattito sul tema della contaminazione linguistica, che nel tempo ha trovato costantemente nuova linfa, continua tuttora ad appassionare chi parla, chi ascolta, chi legge, chi scrive. Plauto era già convinto che non esistono e non possono esistere lingue pure. Le lingue sono soggette ad un continuo processo di contaminazione e bisogna anche fare attenzione, abbiamo detto qualche settimana fa, che la contaminazione linguistica non va confusa con la colonizzazione linguistica. Cioè la contaminazione sviluppa anticorpi e quindi arricchisce, mentre la colonizzazione impoverisce la lingua, perché è il risultato della sottomissione. Noi oggi nel mondo, cittadini del mondo, oggi sono sottomessi al linguaggio degli spot pubblicitari. Questa è una colonizzazione pericolosissima. Dove ci porta questa riflessione? Questa riflessione ci porta ad incontrare un personaggio che questa sera possiamo appena presentare. E Plauto è ansioso di incontrare questa persona perché è stata capace di descrivere perfettamente un concetto che lui condivide e ha messo in evidenza nei testi delle sue commedie. Questo concetto lo possiamo esprimere con una citazione che fra poco troveremo collocata all'interno delle due pagine del testo letterario che leggeremo per concludere questo itinerario. Ora ve la leggo questa citazione. Lui sosteneva, tra l'altro, che le inopinate catastrofi non sono mai, a proposito di catastrofi, la conseguenza o l'effetto, che dir si voglia, d'un unico motivo, d'una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Ora, l'autore di questa frase, che riflette sul concetto della categoria di causa, è uno scrittore che in Italia negli anni 50 e 60 ha animato, pur senza mai intervenire direttamente se non con le sue opere, lui vive molto passato, il dibattito sulla lingua intesa non come un oggetto statico, ma come un laboratorio permanente di integrazione culturale e di contaminazione intellettuale. Guardate, il personaggio di cui stiamo parlando si chiama Carlo Emilio Gadda e probabilmente lo avete sentito nominare, detto l'ingegnere o il gran Lombardo, già al suo tempo, nato a Milano nel 1893, morto a Roma nel 1973, lo stesso anno in cui è morto Morselli, quindi faremo una celebrazione collettiva. Ora, questa sera di Carlo Emilio Gadda, uno scrittore che viene considerato, guardate, uno dei più importanti della letteratura europea del Novecento, diciamo solo che è stato capace di creare e di dare valore a quel fenomeno che dai tempi della sapienza poetica ellenistica viene chiamato contaminati. Ancora una volta io di fronte a Gadda devo ricordarvi degli aneddoti che riguardano me stesso come consigliere di lettura. Che libro devo leggere? Interessante. Leggi questo romanzo che è un romanzo straordinario. Dopo qualche tempo rincontro la stessa persona e dice: ma che libri leggi tu? Ma come si fa a leggere questi libri? Ebbene, ti si iscrive a un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Carlo Emilio Gadda, questo vuole essere di stimolo, non di, naturalmente. Carlo Emilio Gadda, no, non di rinuncia, Carlo Emilio, che mancherebbe, è autore di libri certamente di non facile lettura, se non con il metodo del leggere molto. Gadda l'ha letto una pagina al giorno, che stanno tra il racconto, il saggio, il grottesco, caratterizzati da una inesausta e originale invenzione stilistica con la quale crea un elaborato e composito impasto linguistico, un misto di forme colte e illustri, è un fine umanista Gadda, di forme tecniche, perché Gadda è un ingegnere e ce l'ha in testa questo fatto, di forme dialettali, vernacolari e gergali, è un Lombardo che si mette in testa, che si diverte a giocare soprattutto con i dialetti del sud. Non se ne sono accorti ancora qui della lega, suiciderebbero magari, tutto così, no, mangerebbero un po' più di polenta, di cassola del solito, e di forme neologistiche, cioè è uno straordinario inventore di parole. E questo linguaggio, frutto di un'integrazione culturale, di una contaminazione intellettuale sperimentata su tutti i piani possibili, come se queste caratteristiche ellenistiche si esprimessero all'ennesima potenza, porta la prosa di Gadda a far emergere una variegata gamma sentimentale che va dall'elegia alla satira, con la quale lo scrittore esprime una sorta di tragica disperazione, perché l'esistenza non si configura secondo piani pacificati, no? Ma è esposta ad una interminabile trafila di traumi non classificabili né prevedibili, che rendono la vita un dramma. E questo è il suo modo di vedere il mondo. Gadda, il dramma, per eccesso di pudore, lo esprime sempre con tagliente ironia piuttosto che con lo sconforto, l'abbattimento e lo smarrimento, andando alla ricerca, come estrema forma di sostegno, non di consolazione, di ciò che nel dramma c'è di comico. Abbiamo detto dramma, vedete Morselli, dramma, questi scrittori sono su questo orizzonte. E tutti conoscete almeno il titolo del romanzo più noto di Carlo Emilio Gadda, anche se poi sono tante le opere che Gadda ha scritto. Un'opera che viene considerata tra le più significative della letteratura del Novecento, che si intitola Guerra, pasticciaccio brutto di via Merulana, e l'avete sentito nominare, forse avrete visto qualche rappresentazione, anche questo testo, fonte di rappresentazioni teatrali, cinematografiche. E già il titolo è tutto un programma a proposito di contaminazione linguistica, no? E questo romanzo, pubblicato nel 1957, ma scritto un decennio prima, è un giallo. È un giallo esemplare, i gialli vanno per la maggiore, proprio perché non si risolve. Secondo la visione del mondo dell'autore, e questa visione del mondo è affidata ad un personaggio che è ormai un classico, il dottor Francesco Ingravallo, detto Ciccio, 35enne, molisano di origine, comandato la squadra mobile di Roma e dotato, sebbene non sembri dal suo aspetto, di grande intelligenza ed ironia. Ma adesso leggiamo l'incipit, che è un po' come entrare in una specie di mondo di Janus, e poi la prossima settimana vedremo chi è Carlo Emilio Gadda, quali sono le sue opere, e inoltre cercheremo di capire su che cosa si trova ad indagare il commissario Ciccio Ingravallo nella fascistissima Roma, perché sebbene lui sia poco soddisfatto di servire questo regime, questa fascistissima Roma del 1927, quando il regime comincia ad avere un consenso notevole, quindi è chiaro che... leggiamo quindi l'incipit di Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, di Carlo Emilio Gadda. Tutti oramai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigativa, ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi, di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po' tosso, i capelli neri e forti e crepputi che gli venivano fuori dalla metà della fronte, quasi a riparare i due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve, dinoccolata, un fare un po' tonto, come di persona che combatte con una laboriosa digestione, vestito come con il magro onorario statale gli permetteva di vestirsi, e con una o due macchioline d'olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della collina molisana, una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo detto latino, benché giovine, 35enne, doveva di certo avercela, una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne. La sua padrona di casa lo venerava, a non dire adorava, in ragione di, e nonostante quell'arruffio strano d'ogni trillo e d'ogni busta gialla imprevista e di chiamate notturne ed ore senza pace che formavano il tormentato contesto del di lui tempo. Non ha orario, ieri mi è tornato che faceva giorno, era per lei lo statale distintissimo, lungamente sognato, preceduto da 5A sulla inserzione del messaggero, evocato, pompato fuori dallo sortimento infinito degli statali con quell'esca della bella assolata affittasi e, nonostante, la perentoria intimazione in chiusura, escluse donne, che nel gergo delle inserzioni del messaggero offre, come noto, una duplice possibilità di interpretazione. E poi era riuscito a far chiudere un occhio alla questura su quella ridicola storia dell'ammenda, sì, della multa per la mancata richiesta della licenza di locazione, che se la dividevano a metà la multa fra governatorato e questura. Una signora come me, vedova del commendatore Antonini, che si può dire che tutta Roma lo conosceva, e quanti lo conoscevano lo portavano tutti in Parma de mano, non dico perché fosse mio marito, buonanima, e mo me prendono per un affittacamere, io affittacamere, Madonna Santa, piuttosto me butto a fiume. E la sua saggezza, e nella sua povertà molisana, il dottore Ingravallo, che pareva vivere di silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca lucida come pece e riccioluta come d'agnello d'astraca, nella sua saggezza interrompeva talora codesto sonno e silenzio per enunciare qualche teoretica idea generale, si intende, sui casi degli uomini e delle donne. A prima vista, cioè al primo dirle, sembravano banalità, non erano banalità. Così quei rapidi enunciati che facevano sulla sua bocca un crepitio di improvviso di uno zolfanello illuminatore, rivedevano poi nei timpani della gente, a distanza di ore o di mesi dalla enunciazione, come dopo un misterioso tempo incubatorio. Già, riconosceva l'interessato, il dottore Ingravallo me l'aveva pur detto, sosteneva fra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto, che dir si voglia, di un unico motivo, di una causa singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo, ma il termine giuridico, le causali, la causale, gli sfuggiva preferentemente di bocca, quasi contro sua voglia. L'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa, quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Immanuele Kant, e sostituire alla causa le cause, era in lui un'opinione centrale persistente, una fissazione quasi, che gli evaporava dalle labbra carnose, ma piuttosto bianche, dove un mozzicone di sigaretta spenta pareva, pencolando da un angolo, accompagnare la sonnolenza dello sguardo e il quasi ghigno tra amaro e scettico, a cui per vecchia abitudine soleva atteggiare la metà inferiore della faccia sotto quel sonno della fronte e delle palpebre e quel nero piceo della parrucca. Così, proprio così, avveniva dei suoi delitti. Quando mi chiamano, già, se mi chiamano a me si può star sicuro che è un guaio, qualche gliomero desperetà, diceva, contaminando napolitano, molisano e italiano. La causale apparente, la causale principe, era sì una, ma il fattaccio era l'effetto di tutta una rosa di causali che gli erano soffiati addosso a Molinello, come i 16 venti della rosa dei venti quando si avviluppa una tromba in una depressione ciclonica, e avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la debilitata ragione del mondo. Come si storce il collo un po'. E poi soleva dire, ma questo un po' stancamente, chi femmine se ritrovano a Donny Voltruva, una tarda riedizione italica del Vieto Cherché la Femme, e poi pareva pentirsi come d'aver calunniato le femmine e voler mutare idea. Ma allora si sarebbe andati nel difficile, sicché taceva pensieroso, come temendo d'aver detto troppo. Voleva significare che un certo movente affettivo, un tanto, o direte oggi un quanto di affettività, un certo quanto di erotia, si mescolava anche ai casi di interesse, ai delitti apparentemente più lontani dalle tempeste d'amore. Qualche collega un tantino invidioso delle sue trovate, qualche prete più edotto dai molti danni del secolo, alcuni subalterni, certi usceri superiori, sostenevano che leggesse dei libri strani, da cui cavava tutte quelle parole che non vogliono dir nulla o quasi nulla, ma servono come non altre a ci leccare gli sprovveduti, gli ignari, erano questioni un po' da manicomio, una terminologia da medici dei matti. Per la pratica ci vorrà altro. I fumi e le filosoficherie sono da lasciare ai trattatisti. La pratica dei commissariati della squadra mobile è tutto un altro affare. Ci vuole della gran pazienza, della gran carità, uno stomaco pure anche a posto, e quando non traballi tutta la baracca dei italiani, senso di responsabilità e decisione sicura, moderazione civile, già, è posto fermo. Di queste obiezioni così giuste, lui, Don Ciccio, non se ne dava per inteso. Seguitava a dormire in piedi, a filosofare a stomaco vuoto e a fingere di fumare la sua mezza sigaretta regolarmente spenta. Per il 20 febbraio, domenica, Sant'Eleuterio, i Balducci lo avevano invitato a pranzo. Ebbene, la prossima settimana, anche Plauto si è già prenotato, andremo anche noi a pranzo dei Balducci che abitano in via Merulana, in compagnia di Don Ciccio, ma prima ci dovremo documentare su Carlo Emilio Gadda, sulle sue opere, ricordandoci che siamo sempre in cammino sul territorio della sapienza ellenistica di stampo imperiale, non è che abbiamo cambiato territorio, siamo sempre lì, e quindi quello che diremo ci deve servire per riflettere sulle parole chiave e sui concetti che sono in questo territorio. Quindi accorrete numerose e numerosi, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come il concetto di causa, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, il viaggio continua, e se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme quanti siamo. Facciamo la rima, così piace anche applauso, no? Buonanotte, arrivederci.